undicesima domenica del tempo ordinario. Con il brano che avete sentito di Marco, oggi entriamo in quella parte del suo Vangelo che è dominata dall'insegnamento in parabole. Cos'è la parabola? Non quella televisiva, eh? La parabola Gesù la usa perché è un linguaggio semplice. Parlando agli agricoltori parlava del seme, del terreno, del seminatore. Parlando ai pescatori usava il linguaggio della pesca, le reti, i pesci. E così in altre occasioni. Era un linguaggio semplice, immediato, ma non totalmente comprensibile. Per cui chi aveva le orecchie e il cuore per capire, capiva. Ma chi non aveva il cuore aperto per capire, non sapeva interpretare. Dice uno scrittore che la parabola che usa Gesù è un modo, una forma che illumina ma anche vela la verità. La mette alla portata dei più semplici, tutti possono capire, ma in un modo indiretto la protegge da facili fraintendimenti e da strumentalizzazioni. E lo capiamo perché Gesù, dopo aver parlato in parabole, sentiva i discepoli che avevano capito e non capito, e Gesù a casa spiegava loro i profondi significati. Potremmo dire la parabola ha un linguaggio semplice e difficile, immediato e nel tempo, facile per chi ha il cuore di capire, difficile per chi non vuole capire. La parabola di Gesù ti dà la possibilità di capire meditando in quel momento. Avete sentito? Il chicco di grano caduto per terra, in altre parole, se il chicco di grano caduto per terra non muore, non produce frutto. Ma se muore, produce frutto. Io non so se voi abbiate fatto l'esperienza. Io ai ragazzi miei lo suggerisco sempre. Dopo la semina, dopo 15 giorni, andate nei campi. Quando spunta la fogliolina, prendetela, strappatela e vedrete una cosa bruttissima. Quel chicco di seme, bello di grano, bello dorato, lanciato dal seminatore, lo vedete sfasciato, bianco-nero, sfasciato, rovinato, quasi morto. Ma se il chicco di grano non subisce questa morte sottoterra, non produce la spiga di grano e il pane sulle nostre mense. Vedete com'è facile capire, eh? Gli apostoli, attraverso la parabola e anche la gente, col tempo ripensavano, per esempio, una parabola difficile, quella dei vignaiuoli. Adesso non sto a raccontarvela, ma la conoscete tutti. Gesù parla dei vignaioli. Tutti hanno capito della vigna, del Signore, Dio che è il padrone della vigna, che semina. Però più tardi capiranno che i contadini che uccidono i vignaioli, e infine uccidono anche il figlio, si riferisce a Gesù Cristo. Quindi vedete, è una parabola che si capisce sul momento, ma lascia anche la possibilità di essere rimuginata, compresa con l'andare del tempo. Oggi cosa ci presenta il Vangelo di oggi? Due piccoli quadretti uguali. Il contadino, il seme, il terreno. Prima parabola. La seconda parabola approfondisce Gesù il concetto. Il chicco di senape, non un chicco qualunque, senape, che è il più piccolo di tutti i semi, e dice che questo piccolo seme caduto per terra fruttificherà fino, non so se lo sapete, a diventare un albero anche oltre i 3 metri. Due osservazioni che ci dicono le parabole di oggi, due osservazioni mettono in risalto il contrasto fra il piccolo seme e lo splendore del risultato finale. Piccolo seme, piccolissimo, un albero gigante, tanto che anche gli uccelli possono nidificare. Il contrasto. Seconda proiezione, la modalità della crescita. Ci domandiamo, ma come fa quel chicco di grano a diventare un albero così gigante? Come? La modalità. E quindi Gesù può farci capire quali sono i meccanismi interiori, qual è la carica dinamica esplosiva che nutre la parola di Dio che contiene. Avete sentito anche il profeta Ezechiele, usa lo stesso linguaggio. Io pianterò il ramoscello su Sion, ramoscello. Sapete quando parla Ezechiele? Parla al popolo ebreo deportato in Babilonia, quindi sconfortato, distrutto, chissà se tornerà in patria. E dice, questo ramoscello che io pianto sul monte Sion, Sion, vostra terra, nostra terra, diventerà un albero gigante, diventerà il regno di Dio. Lo stesso linguaggio per esprimerci lo stesso concetto. Come fa questo piccolo cedro, piccolo, a diventare i cedri del Libano? Giganti, alberi, 5-6 metri alti, colossali, enormi querci. Come fa? Come? La modalità. Ecco, vedete amici. Perché questo seme ha tanta dinamicità? Perché? Dove sta l'essenza di questo seme? Perché? Potremmo guardare sia dei singoli che nel regno di Dio. E allora vi faccio sentire. Ho ritrovato nelle mie carte una pagina che mi ha sconvolto. Stavo guardando brani di poesia, non so se voi lo conosciate, il nostro più grande poeta italiano moderno, perlomeno così è riconosciuto, Mario Luzzi, è morto nel 2005, no? Cristiano, cattolico, eh? E fra le sue poesie ho trovato un riferimento che mi rimandava ad una sua intervista prima di morire. In quelle parole ho trovato il perché questo piccolo seme diventa un albero gigante. Ho capito il perché, lui lo esprime, sentite con quali parole, il perché nel regno di Dio, la Chiesa, questo seme ha una carica dinamica esplosiva ed incontenibile. Sentite. Cristo, scrive Luzzi, è la nostra misura. Il mio Cristo è un Cristo sotterraneo, lavora nella clandestinità. Non emerge quasi mai. Infatti il suo impegno è quello di umanizzare, di ridurre il mondo alla misura d'uomo, in ciò in cui lui si è incarnato. Ha creato questa connessione divino-umana e fa operare la sua divinità perché deve umanizzarsi. Mi piace pensare a un Cristo che lavora come dentro il mare, più che dentro la terra. Pare che non si senta, ma c'è sempre. Quella di Cristo non è mai una presenza clamorosa, evidente, ma è questa la sua forza. In ogni modo sono certo della continuità del suo esserci, un esserci ripetutamente negato, tradito ed esaltato, e quando esaltato a me pare persino sospetto. L'esaltazione rischia infatti di toccare la retorica. C'è sempre pericolo che di Cristo se ne abusi, se ne approfitti, lo si distorca. In questi ultimi tempi sono sorti tanti testimoni, e cita Simon Weil, Giovanni XXIII III, Massimiliano Kolbe, Madre Teresa, eccetera, eccetera. E dice, queste persone che hanno vissuto questo Cristo sotterraneo sono testimoni fortissimi, sentite, di questa agitazione che Cristo è venuto a portare. Sono stati qui in mezzo a noi, ed ecco la chicca, a dirci che lui è al lavoro, non si distrae mai. Bella questa pagina. Amici, avete sentito dove sta la forza dinamica, esplosiva? È nella parola di Dio. Ma, vedete, diceva il Cardinal Biffi di Bologna, noi sciupiamo il 75% del nostro tempo ad organizzare conferenze parrocchiali, diocesane, nazionali, internazionali, per dire come dobbiamo predicare Cristo. Ma sto Cristo lo predichiamo mai? Gettiamo la sua parola, è quella che è esplosiva. E Dio ci risponde: non sono le vostre tecniche, non la bravura dei vostri agricoltori o dei tuoi pastori, non è la tua organizzazione umana, la tua diplomazia, i tuoi codici, le tue armi, la tua tecnologia, i computer, i telefonini, aggiungo io. Pregate il padrone della messe, scarseggiano i pastori. Padrino stamattina se n'è andato. E tutti mi dicono: ma non confessa? È scappato via, sapete perché? Perché la zona dove sta lui è una zona dove i preti corrono in 3-4 parrocchie per uno. Si è ammalato un frate e parrocchia scoperta. Oggi non hanno messa, è scappato via di corsa. Pregate il padrone della messe. Amici, la forza della Chiesa, le vocazioni, non dipendono dai convegni, non dipendono dalle organizzazioni tecnologiche, non dipendono dai film televisivi, dipendono le vocazioni dalle ginocchia piegate. Le Chiese non se fanno con i soldi che pur ci vogliono, ci vuole la preghiera. Quando abbiamo fatto questa chiesa, cari amici che mi ascoltate, la Madonna Pellegrina ha girato per tutte le famiglie, erano 3 immagini della Madonna, 3, chiaro, e tutta la gente si riuniva nelle famiglie a pregare per una settimana, ed era un concorso di fuoco. Quando Visca mi disse, nell'88, alla mia domanda, perché ti ha mandato Santa Lucia? Io facevo la pelarella, quando vieni da me, quando vieni da me? Quando Madonna dice, ma sto Madonna, quando te lo dice? Dice, quando mi dice, andai una volta e dice, Madonna ha detto che le viene da te. E io puntualmente le dissi, Visca, perché sei venuto da te? Sentite la risposta, Madonna sa che voi pregate molto. Questa chiesa che vedete, che vi ospita, non è nata dai soldi, I soldi sono venuti dopo. È nata dalle ginocchia piegate. I preti non nascono dalla tecnologia, nascono dai grembi fertili della fede dei cristiani. Voi donne, voi partorite i figli, quando il vostro grembo diventa, non è più sterile, diventa frutto di vita, perché è lì che è il Dio della vita che vi suscita la vita nel vostro grembo. Amici, perché mancano i preti? È perché la gente non prega più, la gente non ci crede più. Ed ecco, Dio fa anche dai sassi scadere i preti, capito? Però sono eccezioni. Amici, Dio ci dice, non è la vostra bravura. Il regno di Dio si espande e voi siete santi non perché siete bravi, non perché siete tecnologici, non perché siete aggiornati modernamente, ma se voi siete santi, se voi pregate con le ginocchia per terra, se voi implorate il padrone della messe che mandi operai nella messe. Ecco, amici, la forza, questo Cristo sotterraneo di cui parla il nostro poeta, amici Luzzi, è il Cristo che opera nelle nostre anime, che produce la santità in tutti noi e che produce la santità nel regno di Dio. Ditemi un po', qual è il senso delle parabole di questi giorni che avete ascoltato adesso? Il senso di stupore. Cristo si è stupito davanti a questo regno di Dio. Quando venne Gesù Cristo non è che trovò un ambiente facile, aveva l'impero romano per 300 anni, amici, i nostri imperatori hanno ammazzato i cristiani, a Roma è l'esempio eclatante. Oggi è la stessa cosa, la Madonna ci dice che verrà il tempo di una maggiore persecuzione, preparatevi e prepariamoci, è il tempo della grande sofferenza, ma il sangue dei martiri, ricordatelo, è il seme di nuovi cristiani. La Chiesa non nasce tranquillamente, nasce dal sangue della croce e dal sangue dei suoi fedeli. Il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. Amici, il senso di stupore in Cristo, no? A che cosa possiamo paragonare, diceva Gesù, il regno di Dio? O con quale parole possiamo descriverlo? Tutto era piccolo, irrilevante, 12 ignoranti, i nostri apostoli. Ma che cosa potevano fare davanti ai grandi fasti dell'impero romano? Eppure, vedete, 12 ignoranti hanno sconvolto e distrutto l'impero romano. è crollato sia per la corruzione che c'è oggi, era anche allora, è crollato per il fradicio che c'era dentro. Era dirompente la forza del cristianesimo con la sua parola, del parola del Cristo vissuta e tramandata. Amici, anche oggi vedete è la stessa cosa, il senso dello stupore, lo stupore di questo regno di Dio che non ha finito di crescere, che sempre si rinnova e che a volte è costretto a tornare sottoterra anche nelle catacombe, ma per rispuntare di nuovo più forte di prima. Vi ricordate nel 1860, quando il sindaco di Roma con la breccia di Porta Pia, quando i garibaldini sfondarono la breccia di Porta Pia e da lassù dal Gianicolo guardavano il cupolone di Michelangelo, guardate là le rovine fuganti del Vaticano, finito! Povero illuso. Direbbe il Manzoni, Carneade, chi era costui? Chi lo ricorda il Silvio? Vi ricordate Napoleone, quando imprigionò i due papi, Pio VI e Pio VII? Cosa dissero? La Chiesa è finita! Povero, se vi dissero oggi, povero Napoleone, che illuso! Oggi! La Chiesa è giunta al capolino nel postmoderno, la Chiesa non ci dice più niente, illusi! Ci stanno cantando il De Profundis, requiescant in pace, cattolici, siete finiti? No, no, non siamo finiti. Siamo ancora all'alba del nuovo cristianesimo. Siamo nelle catacombe oggi. Siamo torturati, massacrati, vilipesi, ma non distrutti. Inginocchiati, ma non finiti. Perché Cristo è il sotterraneo che lavora e non si stanca mai. Non chiede mai le ferie. Luzzi, che bello questo, amici. Amici, ma che vi devo dire? Io rimango sempre sconcertato, vedete, davanti alla meraviglia della Chiesa. I preti mancano. È una punizione di Dio questa. Noi eravamo abituati alla pienezza dei sacerdoti. Quando stamattina Padrino mi diceva delle parrocchie, Bosco, Ramazzano, Piccione, e io ho conosciuti tutti i miei colleghi preti, era un Pieve Pagliaccia, tutte queste parrocchine giù, di quella zona lì, io le ho conosciute tutte quando ero ragazzo, e in ogni parrocchia c'era il suo prete. Adesso non c'è più nessuno. I miei colleghi sono dei globetrotters, a lei si parte la mattina, la messa alle 9, una alle 10. Poveri figli, poveri miei colleghi, ma cosa fanno? Corrono tutto il giorno. A che fare? Per fare niente. Corrono e si distruggono. 3, 4. Un mio collega addirittura nella zona del Mascianese ha 5 parrocchie, 5 messe al giorno. Mamma mia, e che fa sto buono prete? Si ammazza. E che crude. Forse il Signore, la sua bontà, provvederà lui. Mancano i preti, ci andiamo dal cardinale, c'è l'eminenza, si manda il prete e non c'è il pretificio, eh. E no, è. Chiaro? I preti sono, se stampano come il coccia di ruta, caro amico di ruta, chiaro? E tu fai i cocci, ma i preti non si fanno col coccio, I preti ci fanno con le ginocchia piegate. Amici, se non si prega i preti non ci saranno. Padre Pio che vi dice, amici? È più facile che il mondo viva senza il sole che non senza l'Eucaristia. Oggi ci tira una brutta aria, sapete qual è? Si vogliono distruggere le chiese per creare, sentite che bello, ve lo dico, queste cose penso che le sappiate, ma ve le dico io, un nuovo ordine mondiale. Si dice, siccome le chiese dividono, cattolici, protestanti, buddisti, shintoisti, siccome sono tutti divisi e quindi in lotta fra loro, ma veramente noi non siamo in lotta con nessuno, noi cattolici, per noi va bene tutto, non va bene come verità, la verità è una sola, la nostra, Gesù Cristo, figlio di Dio, ma siccome oggi si tende ad appiattire, tutto va bene, madama la marchesa, tutto va bene, e invece non va bene niente. Allora si dice, siccome dividono, aboliamo le religioni e ne facciamo unica mondiale sopra di tutti. Sentite però, Noi dovremmo perdere quindi la nostra identità. Quindi non più cattolici con i sacramenti. La confessione non serve più, ci vuole lo psicologo. Il matrimonio non è più indissolubile. Fortuna che il Papa ieri si è ricordato di dirci che il matrimonio è uomo, donna e figli. Finalmente, abemus papam, è normale. Amici, è bene che la famiglia è una, quella di Cristo, quella umana. La famiglia non è cristiana, è umana. uomo, donna, figli. Ieri il Papa ce l'ha ricordato, bene, bravo. Cioè ieri il Papa ci ha ricordato una bella cosa, che i figli sono preziosi, che l'aborto è un assassino, ce l'ha ricordato. Finalmente sentiamo queste parole belle, autorevoli della nostra autorità cristiana, le sentiamo apertamente. Sono tanto contento di sentire queste cose antiche quanto antico Cristo, ma risentirle oggi in un mondo così stranamente perverso, in cui tutto va bene, tutto è grigio, tutto appiattito. Io ho veramente gioito di risentire l'autorità del Papa che ci dice: questa è la famiglia umana, questa è la famiglia cristiana. Amici, vedete perché mancano i preti? Mancano perché la gente non prega più. Perché io sono prete? Perché la mia mamma e il mio papà mi hanno, da buon seme, seminato nel cuore l'idea di Dio. Io ricordo quando ero bambino, la mamma mi portava alla messa a 6 anni, 7 anni, e magari ero tanto piccolino che non gliela facevo. La mamma mi ha insegnato ad amare la Madonna, ecco perché il mio amore è la Madonna. Io ho vissuto nella mia famiglia la fede vera, me l'hanno trasmessa i miei genitori, i miei primi catechisti. Io non c'avevo il prete, quelli che ho conosciuto nella mia infanzia non erano preti, chiaro, non so quel che erano, io non li ricordo neppure. Io ho avuto la mia mamma e il mio papà che erano i miei catechisti, i miei formatori di un cristiano in potenza, potenzialmente, futuramente cristiano prete. Io in casa mia ho vissuto la fede, ho vissuto tutte le virtù umane, l'ardimento, il coraggio, la forza, la generosità, la condivisione, la forza davanti alle avversità. Io in casa mia ho vissuto queste cose. Ecco perché ve lo voglio comunicare. Famiglie, ci mancano gli uomini. Quel signore là, quello là, dianzi mi ha detto, è un industriale. Io sto cercando i ragazzi che lavorano. Ma ne ho provati 4, sono scappati subito. Cioè, questo non è lavoro per me. Manca la cultura del lavoro. Manca la cultura della sofferenza del lavoro. Manca la capacità di stare al lavoro. Il lavoro non è andare alla spiaggia. Amici, ma queste virtù chi li darà ai nostri ragazzi? Non so se avete sentito l'altro ieri la tragica sul TG3, mi pare che l'ho sentita, non mi ricordo. Chiaro? I nostri ragazzi umbri, che sono tutti a rischio, ragazzi delle scuole medie, l'età si è abbassata. Per che cosa? Per il fumo. Il fumo. Fumano non le sigarette, fumano la droga. 11, 12, 13 anni. 2. Bevono. Da bambini diventano alcolisti. 3. Si danno alla lieta pornografia. Umbria, una delle regioni più a rischio d'Italia. Mamma e papà, drizzate le orecchie e provvedete. Per questo ieri sera io ho goduto nel mio teatro. I nostri ragazzi hanno dato uno spettacolo eccezionale, eccezionale. Io ringrazio tutti coloro, la Ilva, Donatella, tutti quelli che hanno dato, i ragazzi stessi, hanno dato un esempio di vitalità giovanile, di sanità morale, di capacità artistica. È così che si preservano i nostri ragazzi, in un ambiente sereno, umano, in cui imparano la disciplina, il rigore, la parola, l'armonia dei movimenti e la sanità dei costumi. Questa è la nostra parrocchia. Amici, io sono orgoglioso di questi ragazzi e ringrazio pubblicamente tutti coloro che collaborano con me per formare questi giovani. Ma dov'è la forza? Dove il Doni trova la forza? Ve lo dico io dove trovo la forza, ascoltate. Trovo la forza nel Ruach. E che cos'è sta parolaccia? Si chiama in aramaico, in ebraico, il vento. Il vento che è lo Spirito. Che ha detto Gesù? Che tutta la forza del Vangelo deriva dallo Spirito Santo. Allora io gli ho chiesto, ma Spirito Santo, chi sei tu? Ascoltate chi mi ha risposto, indovinate. Non sto qui a raccontarvi, ho scoperto che Quasimodo ha avuto dei contatti con la pira, ho letto il carteggio con la pira, meraviglioso. Ma soprattutto ho scoperto il carteggio che il figlio Alessandro, Quasimodo, ha avuto con padre Turoldo. Ma io ho letto delle pagine stupende. Ogni volta che sentivi quell'uomo, sentivi tornare la voce di Dio. Era l'uragano del Padre Eterno sulla terra. E questi sono poeti scomodi. Ecco perché vengono isolati. È da troppo fastidio. Io ho chiesto, Uoc, chi sei tu? Sentite Turoldo che mi ha risposto, eh? Sentite che bello. Dio, sei il mio respiro. Io non so chi tu sia, lo dica qualcuno, dica almeno cosa sei. Oh, Ruach. Dio, ho paura di urtarti, non so ove tu sia, dove incontrarti. Il sotterraneo. Dio, ho paura e ti amo, perché mi salvi da ogni paura. Dio, mia pace, mia terribile notte. Dio, vicino, assente, lontano, io ti parlo, e tu? O Dio, che conti le stelle dei cieli, gli uccelli delle foreste, i viventi del fondo del mare, ma chi sei? Sentite che bello. Cita Elia. Appena il sussurro del rabbevidente silenzio, il vento leggero sopra le messi all'alba. Buona domenica.